Pagina 3.
Le 9 e un minuto, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. L'ascesa al paradiso del libero mercato. Il neoliberalismo è una forma di religione. Queste, in estrema sintesi, sono le posizioni di una teologa e studiosa protestante, Corinne Lanoir, che è venuta in Italia, al centro Valdese, a Torino, per discutere proprio dei rapporti tra economia e religione. E Emiliano Rubens Urciuoco è andata a intervistarla appunto a Torino, pubblicando poi queste riflessioni sul manifesto. Il neoliberalismo è anche una forma di religione, appunto questo è l'argomento di questa teologa e studiosa, che parte probabilmente in modo consapevole dalla provocazione, dal suggerimento di uno dei grandi teologhi del Novecento, Dietrich Bonhoeffer, che sosteneva che la nostra responsabilità di donne e uomini moderni è vivere comunque come se Dio non esistesse. Qualsiasi ragionamento sulla nostra vita associata, sulla teologia e anche sull'economia, deve partire da questa premessa e quindi da una teologia diversa, da un altro tipo di teologia che abbia un rapporto molto diretto e molto conflittuale con il mondo. E la Lanoir appunto si presenta come esponente di una nuova generazione della teologia della liberazione, l'unica che può accettare e può riuscire a mettersi su questo piano, appunto, di riflettere sulle cose e sul mondo come se Dio non esistesse. Lo può fare per almeno due ragioni, dice la Lanoir. Se si assume la sua prospettiva, la teologia è sempre seconda, nel senso che viene dopo l'esistenza e l'esperienza dell'esistenza, che presentano problemi concreti da affrontare e risolvere attingendo a strumenti di analisi politica, sociale ed economica immanenti alla realtà indagata. Solo in un secondo momento la teologia viene a interrogare le pratiche, valutare le azioni concrete, senza però pretendere di rinunciare l'ultima parola su di esse. Il processo di analisi e di critica non ha fine. In secondo luogo, la teologia non ha la pretesa di dire la sua su tutto, non può e non deve ambire né all'onnipotenza né all'ubiquità nella sua proposta di interrogazione e valutazione della realtà. E quindi, proprio a partire da questo rapporto della teologia col mondo, un rapporto secondo appunto, che non vuole avere pretese egemoniche, si viene al tema appunto del rapporto con il nostro tempo, con il presente e con l'idolatria del denaro, con lo sfruttamento, con la diseguaglianza, con l'orizzonte, diciamo in poche parole, del capitalismo. Lo scandalo degli scandali non è proprio basato su questo. Dipende, dice la Lanoir, da cosa si intende per fede cristiana, perché la fede cristiana viene troppo spesso a compromessi con l'ideologia e le pratiche del capitalismo. Le teologie non sono tutte uguali. Lo specifico della teoria della liberazione è che cerca di aggredire il cuore del problema, perché è una teologia che vuole trasformare il mondo, non solo accomodare le cose per renderlo un po' più vivibile. È chiaro che se la prospettiva è la trasformazione, bisogna puntare direttamente al capitale e al neoliberalismo, criticandoli integralmente. E quindi teologia come critica dell'economia politica, insomma un mix tra Marx e il pensiero teologico. È lo specifico della teologia della liberazione, ma a qualcuno potrà sembrare curioso che ancora oggi, in pieno anni 10 del 2000, si parli di teologia della liberazione, che era un tema molto diffuso, ma era molto diffuso e dibattuto tra la fine anni 60 e gli anni 70. Già dagli anni 80 era difficile parlarne, e qua bisogna fare un po' di storia, dice la Lanoir. In realtà siamo alla terza generazione di teologia della liberazione, e la teologia della liberazione, come era nelle sue intenzioni originali, si è arricchita di soggetti. I poveri infatti non devono essere solo oggetti, ma anche soggetti di teologia. E così ora il suo discorso si avvale del contributo di donne, indigeni, contadini, un ventaglio eterogeneo di gruppi che si identificano con con alcune sue proposte, rielaborandole a partire dal proprio contesto. Questo perché, come ogni teologia dovrebbe riconoscere quando si guarda allo specchio, la teologia della liberazione è una teologia contestuale. Anche le sue preoccupazioni sono cambiate e si sono arricchite. All'economia, ad esempio, si è aggiunta come tema forte l'ecologia, perché appunto c'è questa complicazione, non si riesce a parlare soltanto di critica del capitale, critica dell'economia, senza anche dover guardare l'impatto, l'impronta, il footprint umano appunto sul nostro pianeta. E però c'è un elemento abbastanza significativo, perché il pensiero economico mainstream, quello che appunto è diffuso in tutto l'Occidente, non sembra sollecitato né particolarmente interessato all'eutologia, alla teologia. I filosofi, anche i filosofi di sinistra, civettano con il pensiero religioso, gli economisti sembrano poterne fare a meno. E perché? L'impressione della Lanoir è perché la ideologia economica dominante, il mainstream, abbia già inglobato al suo interno una sua per particolare teologia, appunto il dio del libero mercato. E infatti, dice la Lanoir, io credo che il neoliberalismo abbia già la sua teologia intrinseca al suo stesso pensiero. Questa proposta di organizzazione economica e politica delle società si presenta anche come una forma di religione. Se si esamina la proposta neoliberale, ci si accorge che è una proposta religiosa, e almeno per tre motivi. Innanzitutto offre un paradiso qui e ora. Il suo progresso e la sua modernità sono paradiso realizzato e realizzabile nell'oggi e nel mondo. Il benessere dato dall'accumulazione è paradisiaco. Al tempo stesso contempla anche una demonologia, una dottrina del peccato e un inferno. La ricerca dell'efficienza che porta al paradiso è ostacolata da coloro che operano un male chiamato solidarietà, che compromette l'efficienza. Nel discorso teologico dei neoliberali, la solidarietà è un peccato originale, un male radicale. E infine, terzo punto, il neoliberalismo è una religione sacrificale. Il sacrificio dei poveri, di chi non ha posto in questa cosmologia dell'efficienza, è necessario per raggiungere il paradiso. E però, invece, dice, gli fa notare il giornalista del Manifesto, esistono anche teologie che sono fiancheggiatrici del neoliberalismo. Un esempio lo vediamo in quello che sta accadendo in Brasile, appunto, dove la commistione tra religione e neoliberalismo sta rischiando di creare nuovi equilibri politici. E dice infatti la Lanoir, questa teologia che fiancheggia appunto il neoliberalismo viene dal Brasile e dagli Stati Uniti, ma è presente anche in molti altri paesi dell'America Latina, in Asia e in Africa. Si basa su un principio molto semplice: se sei ricco allora sei benedetto, se sei povero vuol dire che hai fatto qualcosa di male. La benedizione di Dio si manifesta nei beni materiali che acquisti. È una teologia individualistica che si addice benissimo al mercato e soddisfa tutte le sue richieste. Pretende di fondarsi sulla Bibbia, ma ne fa una lettura del tutto fantasmagorica. Gesù era ricco, usava profumi di pregio, eccetera. Un'altra caratteristica è il suo sincretismo. Mescola idee vagamente New Age ed altre cristiane o buddiste. Si compone di pezzi incoerenti e sparsi, assorbendoli e dirigendoli come fa d'altra parte il neoliberalismo. Non è uno scheletro ragionato, non ha uno scheletro ragionato, è una teologia, per così dire, fast food. Ecco, e queste sono le riflessioni, queste interessanti riflessioni di Corinne Lanoir, sono state raccolte da Emiliano Rubens Urciocoli sul Manifesto, lo trovate a pagina 9. chiama Ruine, e Horace Silver al pianoforte con Art Blakey alla batteria e Sabu Martinez al basso. E appunto questo è il trio di Horace Silver, un grande pianista statunitense che ha avuto una carriera musicale singolare. Aveva iniziato come sassofonista e poi è passato solo più tardi nella sua carriera al pianoforte. Questo è il brano che ci accompagna nella puntata di oggi. Vi ricordo il nostro sito pagina3.rai.it, dove troverete tutto l'elenco degli articoli, anche le musiche che ascoltiamo e anche una sintesi di quella che in gergo diciamo, chiamiamo panoramica delle pagine culturali. Partiamo per esempio oggi dal settimanale internazionale, che parla dello stato delle unioni civili, coppie civili o omosessuali nel mondo, e poi delle news aziendali, perché analizza questo articolo di internazionale qualcosa che sta accadendo nel giornalismo statunitense in particolare, ma non soltanto. Le notizie che riguardano le aziende ormai non vengono quasi più scritte dai giornalisti dei quotidiani, delle riviste, dei settimanali, ma vengono praticamente autoprodotte dagli uffici stampa delle aziende. Sul Fatto si parla di crisi ucraina e si torna a parlare di rogo di libri, perché appunto in Crimea vanno a rogo i testi in ucraino o tatari, appunto considerati espressioni del fascismo ucraino. E poi si parla di un tema, quel rapporto tra letteratura e social media veronesi, la web reputation è tutto. E in realtà è una riflessione appunto sul ruolo del Twitter, di queste micro recensioni, il rapporto con il mondo dei libri e anche con la critica. È naturalmente un processo, diciamo, di distorsione significativo, anche di omaggio, di pubblicità o anche di rincretinimento in 140 caratteri. Poi sul Mattino si parla di Pulp Fiction, perché Pulp Fiction usciva 20 anni fa ed è un film che continua ancora a fare stile, a dettare la moda. Si parla anche di, invece sul Avvenire trovate questo venerdì il supplemento Agorà, il supplemento culturale del fine settimana, e si parla di un grande poeta irlandese, Michael Higgins, che caso vuole è anche dal 2011 il presidente della Repubblica Irlandese. E poi si parla di una mostra che è in corso a Roma, Memling, i banchieri devoti. Sul Manifesto vi segnalo un articolo che riguarda il ricettario che ha fatto l'Italia. È il libro che venne pubblicato nel 1891, La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, quello che tutti conosciamo più o meno come l'Artusi. L'Artusi è il punto stato, era l'autore di questo libro che ha fondato la scienza gastronomica in Italia. Un ampio paginone dedicato dal Foglio a Mario Vargas Llosa, alla sua critica alla società dello spettacolo, mentre Libero ricorda Giorgio Rebuffi. Giorgio Rebuffi è stato un fumettista italiano che inventò negli anni 50 un personaggio che poi ha fatto storia, Tira e Molla. Sulla Stampa Cesare Martinetti parla di un fenomeno piuttosto interessante. In Francia la cultura si è spostata a destra, anche gli intellettuali si stanno appunto spostando a destra. E poi si parla del Film Festival di Roma, apertura con Soap Opera come Pop, il Festival di Roma. Vi ricordo Hollywood Party seguirà tutti i giorni, compreso il sabato e la domenica, al consueto orario delle 19 il festival, con un'eccezione: il sabato andrà in onda alle 18 Hollywood Party. Sul Messaggero si parla sempre della Festival di Roma nel segno di Thomas Milian, mentre il Corriere della Sera ricorda un grande poeta italiano, Mario Luzzi, che avrebbe compiuto 100 anni in questi giorni. Su Repubblica invece si dà ampio risalto all'ultimo volume di Alberto Asorrosa, Eretici, Classici e Popolo. È una raccolta di saggi di Asorrosa che viene pubblicato da Carocci. Il Venerdì parla di due grandi ritorni, di due grandi personaggi che sono Paolo Conte e Woody Allen, mentre l'Espresso torna sul tema che avevamo accennato dal Fatto Quotidiano, i rapporti tra appunto web e letteratura. era ed è subito Twitter, scrittori e social network, e c'è una sorta di mappatura tra gli scrittori che amano il social network e altri che li detestano e altri che semplicemente li ignorano. Per concludere, un'anticipazione su qualcosa che accadrà qui alle 14 lunedì prossimo a Wikiradio, perché appunto Wikiradio ricorderà nel centenario della nascita appunto Mario Luzzi. Punto, punto e virgola, due punti, ma sì, fai vedere che abbondiamo. Questa è la preveggente celebre lettera scena della lettera tratta dal film Totò, Peppino e la mala femmina, e di Totò, Peppino e la mala femmina, e di punteggiatura ridotta a lacrime del testo scritto, scrive oggi Giacomo Gambassi, aggiungendo che la radio si mobilita. Questo articolo che parla di questa iniziativa che riguarda Radio 3 lo trovate su Avvenire, ma appunto di punti, punte e virgola e appunto segni di punteggiatura si sta parlando per tutta la giornata. La giornata culminerà, questa giornata programmatica che potete seguire anche sui social network, hashtag cioè giornata programmatica, culminerà con una serata questa sera in diretta alle 21 condotta da Antonellici con la partecipazione di musicisti, di artisti, del sottosegretario agli esteri Mario Giro che presenta la settimana della cultura italiana. Ma questo è solo il culmine, perché poi per tutta appunto la programmazione di oggi di Radio 3, scrittori che stanno in giro per le scuole a combattere questa battaglia per la grammatica programmatica, ci racconteranno le loro opinioni sia su qual è lo stato della grammatica italiana, sia su qual è lo stato delle scuole dove vanno a raccontare e a discutere, sia parleranno. Ognuno di questi scrittori ha adottato un segno di interpretazione. Noi abbiamo al telefono Sergio Garufi, che oggi andrà all'Istituto Agrario Emilio Sereni a Roma, oltre Ponte Mammolo, zona pasoliniana, e Sergio Garufi ha adottato uno dei più controversi tra i punti di interpunzione, le cosiddette virgolette. Buongiorno Garufi.
Buongiorno.
Com'è questa scelta virgolettesca?
Ma quando sono stato interpellato stavo guardando il catalogo delle parole orrende che è stato lanciato da Vincenzo Stuni, l'editor di Ponte alle Grazie, che su Facebook e su Twitter ne ha raccolte credo qualche centinaio, e pensavo che l'equivalente delle più tremende, tipo attimino o apericena, era il gesto, come gesto, era quello di mimare le virgolette, di flettere l'indice e il medio delle due mani alzate per mimare il segno. Eppure quel gesto così, perlomeno a me fastidioso, secondo me rimanda a un segno grafico che rappresenta benissimo lo spirito del tempo.
Cioè dire una cosa dirne un'altra al tempo stesso, dire una cosa a metà, insomma.
Diciamo che rappresenta lo spirito del tempo soprattutto per chi considera lo zeitgeist non tanto un concetto metafisico, metastorico, quanto piuttosto una catena di influenze reciproche, no? Il rapporto col già detto, con la tradizione, col passato, il rapporto così ambivalente anche.
Senti Garufi, ma va bene, lo zeitgeist, capisco, ma agli studenti dell'Istituto Agrario non gli andrei a dire questo.
Ma adesso cercherò, secondo me si possono fare molti riferimenti anche alla musica, alle cover. Io credo che siamo circondati, assediati da virgolette, che ci siano tantissime cose, poi non so, il ready made Duchamp sono delle virgolette, no? Il famoso rinatoio che trasportato diventa la fontana e decontestualizzato, la folle impresa di Pierre Menard, il personaggio del celebre racconto di Borges che intende riscrivere letteralmente il Chisciotte di Cervantes, sono delle virgolette, e tantissime cose, insomma.
Insomma, viviamo in un'epoca di virgolette, il postmoderno come momento delle virgolette.
Sì,
è curioso perché sia Garufi adesso, sia Ferracuti prima hanno scelto due punti di interpunzione di cui diffidano, perché come a Ferracuti non piace il punto esclamativo, a Garufi non piacciono tanto le virgolette.
No, non è tanto questo. No, io penso che a me non piace molto il gesto delle virgolette, ma le virgolette, il citazionismo... in generale io trovo che sia stata una cosa utile non negare il passato come faceva l'avanguardia storica.
Questo,
no?
vedete, gli ascoltatori vedono, possono ascoltare quante cose succedono parlando di questi segnetti, no? Appunto,
sì.
Virgolette, punti esclamativi. Questo è molto interessante. Noi ringraziamo Garufi, ricordiamo che si andrà avanti anche a Tutta la città ne parla. Ci saranno ospiti che è anche a Primo Movimento, altri scrittori, altre scuole, altri segni di interpunzione. Che bello, mi annoio. Non so se questo titolo vada letto più o meno tra virgolette, penso di no. Emanuele Cohen sull'Espresso ha ascoltato Claude Habib, una filosofa che fa discutere la Francia cercando di rilanciare il valore della monotonia in amore. Ci vuole coraggio ai tempi dell'amore liquido per scrivere un libro che esalta la virtù delle relazioni durature, la prevedibilità della routine, il porto sicuro del ménage a due, in poche parole la noia del rapporto di coppia. Ma Claude Habib, professoressa di letteratura francese del Settecento, grande esperta di Rousseau, ha deciso invece proprio di rilanciare questo tema. Nella monotonia di tutti i giorni si liberano creatività e pensiero, ed è appena uscito un nuovo saggio, Il gusto della vita insieme, che è stato anche tradotto da Ponte alle Grazie in italiano, in cui appunto Habib dice: l'indicibile, così scrive Emanuele Cohen, vivere in coppia significa essere capaci di annoiarsi insieme, ne consegue che la noia non è affatto un ostacolo per la vita di tutti. Di tutti i giorni. Eppure questa sembra andare, un'affermazione che sembra andare contro lo spirito del tempo, e fa notare la filosofa che non è affatto così. La mia tesi può apparire paradossale, ma bisogna intendersi sul significato di noia. Quando in una coppia è sinonimo di angoscia, di esistenza come prigione, meglio la separazione ovviamente, però cosa diversa è la monotonia. Una relazione non può essere un susseguirsi di avventure. Nella nostra società si insiste sempre su parole come libertà e trasgressione, ma io credo che la monotonia sia la condizione che ci consente di creare. Queste sono alcune delle riflessioni. Vi ricordo che c'è questo libro che è appena uscito appunto da Ponte alle Grazie, Il gusto della vita insieme. L'intervista invece, in tutti i suoi dettagli, l'intervista di Emanuele Cohen, la trovate a pagina 153 dell'Espresso in edicola questa settimana. questa era Ruaina, Art Blakey alla batteria, Sabu Martinez al basso e Horace Silver al pianoforte. Concludiamo con una anticipazione sui supplementi culturali dei quotidiani del fine settimana, tutto libri della stampa. Esce domani Gli sberleffi di Hašek, perché prima del soldato Zweig, del buon soldato Zweig, lo scrittore praghese aveva scritto contro l'idiozia di tutti i poteri. E poi si parla di Buddenbrock pugliese di Nicola La Gioia, poi di Von Schirach, un requiem per il romanzo giallo, e la commedia borghese della Nemirovsky. Pagina 99 esce domani e sarà in edicola per tutta la settimana. La prima inchiesta si chiama Sopravvivere all'immortalità, inchiesta sulle ricerche che puntano ad allungarci la vita. Si parlerà della nuova guerra in Iraq, come l'America sta perdendo un'altra guerra in Iraq, e per quanto riguarda la cultura, le arti, i pensieri, quei maestri dimenticati che dobbiamo disgelare, perché su pagina 99 sono andate a sentire alcuni autori: Busi, La Gioia, Piccolo, Settis, La Valerio, per sapere quali classici dimenticati della letteratura dovremmo riscoprire, e i più venerati non passano il test. Passiamo al domenicale del Sole 24 Ore, Il Furioso attraverso lo specchio. Questa è l'apertura, un ambizioso progetto tra bibliofilia e filologia, ripercorre le traduzioni visive del capolavoro dell'Ariosto nei secoli, ne scrive Lina Borzoni. E poi Ermanno Cavazzoni scrive su della sfortuna di vincere all'otto. C'è l'anticipazione dell'ultimo libro del fisico Carlo Rovelli, Alle frontiere dell'ignoto. E poi Ermanno Bencivenga, che parla dell'Italia, un paese senza logica, è un modo per riflettere appunto su Italia e filosofia. L'apertura di Alias di sabato, invece, il supplemento del Manifesto, è dedicata alla mostra alla fotografia di mostre di Pierpaolo Mittica, scattate nelle zone più disastrate del mondo, e poi del documentario di Wim Wenders e Julio Salgado su Sebastião Salgado, che viene presentato al Festival di Roma. Left è in edicola dal 18 ottobre, in apertura a Affittasi chiese, monumenti e spazi pubblici di pregio, è un'inchiesta di Stefano Miliani, appunto, che cerca di capire che cosa sta accadendo, perché questi luoghi prima inavvicinabili stanno diventando appunto oggetto di mercato. E poi c'è un incontro con lo scrittore Al Aswani e del gran rifiuto del direttore degli Uffizi Antonio Natali, che viene intervistato da Simona Maggiorelli, che appunto parla con il direttore degli Uffizi col suo rifiuto di trasformare in merce le sue opere. Alias di domenica invece dedica una ampia pagina all'ultimo libro di Eraldo Affinati, e poi si parla del grande romanzo La cresta dell'onda di Thomas Pynchon, e ne scrive Emanuele Trevi. Per concludere ancora Alias, si parla di vari romanzi: Affinati, La Gioia, Ferrari, La Russia Palladiana, Parachnuk, Matisse al MoMA e varie altre cose. Queste sono le anticipazioni dei supplementi culturali che troverete nel fine settimana. Più velocemente invece le anticipazioni musicali di Valentina Losurdo, che qui è qua.
Sì, e sono in compagnia di un disco Deutsche Grammophon con il violinista Daniel Hope, il suo cognome Speranza, è anche il messaggio di fuga nella musica, di rifugio nella musica, in particolare per tutti coloro che sono scappati dall'Olocausto.
Benissimo, allora grazie a Valentina, ascolteremo e poi ascolteremo anche le dotte riflessioni anche di Valentina sulla grammatica e la programmatica. Lei avrà, non ve lo anticipo, il suo segno di interpunzione. Io ringrazio, tra virgolette, Riccardo Orsini, perché ho anche motivi per non ringraziarlo, Florinda Fiamma in redazione, sempre ringraziata tra virgolette, Piero Pugliese in regia, Gianfranco Rossi curatore del programma. Un saluto anche da me, ci vediamo, tra virgolette, lunedì mattina alle 9 a pagina 3.